Fratelli e sorelle, vogliamo leggere il testo della parabola dei lavoratori delle diverse ore. Matteo capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 16. Poiché il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale sul far del giorno uscì a prendere ad opera dei lavoratori per la sua vigna, e avendo convenuto coi lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. E uscito verso l'ora terza, ne vide degli altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. E uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Ed essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro la mercede, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora, venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero un denaro per uno, e venuti i primi pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. E ricevutolo mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi non hanno fatto che un'ora, e tu li hai fatti pari a noi che abbiamo portato il peso della giornata e il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti fo alcun torto. Non convenisti meco per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Una persona addetta ai lavori mi ha detto che questa parabola è una parabola antisindacale, perché non è giusto quello che ha fatto il padrone dei lavoratori delle diverse ore, il padrone della vigna. Come tu dai un denaro a quelli che hanno incominciato a rompersi la schiena alle 6 del mattino e lo dai anche a quelli che sono venuti all'undicesima ora, che hanno lavorato una sola ora? Non è giusto, ma è una parabola che spiega un'altra verità. Quale verità spiega? Ecco qual è il significato della parabola. Cristo raccontò la parabola dei lavoratori delle diverse ore, che illustrava in che modo Dio tratta i suoi servi e quale spirito si attende da loro. Quindi nella parabola c'è un corpo centrale che racchiude l'insegnamento, poi ci sono i particolari che non hanno molta importanza. Quindi noi non dobbiamo studiare questa parabola alla luce del sindacalismo moderno, lo dico così en passant, ma per capire che cosa il Signore voleva spiegare. E risponde un po' alla domanda che Pietro aveva fatto un po' prima, dopo il rifiuto del giovane ricco di seguire Gesù. Gesù disse: è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Allora i discepoli si meravigliarono e allora dissero: ma che, com'è possibile, come può essere possibile una cosa simile? Chi può essere salvato? E Gesù, riguardate lì, leggo Matteo 19, versetto 26, riguardateli fissi, disse loro: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Quindi il Signore segue altre regole, altri parametri che non sono umani. Cosa stiamo lì a discutere? Però Pietro, Pietro facile di parola, non si accontenta e dice: allora Pietro, replicando, gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato, che ne avremo? Il ricco se n'è andato perché aveva molti soldi, ma noi no, e noi abbiamo lasciato le nostre famiglie, abbiamo lasciato il nostro lavoro. E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figliuolo dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguitato sederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Sarete con me, sarete onorati, sarete salvati. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, o campi, per amore del mio nome, ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Vedete che la parabola che sta raccontando Gesù è emessa tra questa espressione: molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi, sia all'inizio che alla fine della parabola. Ora, il Signore voleva dire che non fa differenza tra uomo a uomo. Il premio che ognuno riceverà per avere seguito Gesù, che cos'è? La vita eterna. Però Gesù aveva detto: io vi dico che chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, figliuoli, campi, per amore del mio nome ne riceverà 100 volte tanti. Dove? Qui, sulla terra. Ma è possibile? Sì, è possibile, lo dice il Signore. E in più la vita è eterna, perché chi segue l'Eterno non è condannato a andare a chiedere l'elemosina. Quanti non accettano la parola di Dio perché temono di morire di fame? Si spaventano quando ci sentono dire che la Chiesa avventista ha accettato da sempre il principio della decima. Ma no! Ma sì! E io dico sempre: tutti danno la decima. Noi la diamo al Signore, gli altri la danno al diavolo. Sotto forma di che cosa? Divertimenti, cose costose, vanità, questi sono decime date al diavolo, invece noi li diamo al Signore. Comunque, chi avrà lasciato queste cose per amore di Cristo avrà che cosa? Avrà il contraccambio anche su questa terra, e entrando nella famiglia della Chiesa avrà una famiglia che forse ha lasciato, che forse non lo ha capito, che forse lo avrà condannato e lo condanna. È una gioia fare parte della famiglia della Chiesa, che con tutti i suoi limiti è la casa di Dio e la porta del cielo. Quindi tutti sono considerati uguali davanti al Signore, sia che abbiano accettato prima, sia che abbiano accettato dopo l'Evangelo. E questa parità del premio, questa uguaglianza davanti a Dio scaturisce in tanti testi della parola di Dio. Leggiamo Romani capitolo 3, versetto 23 e 24. Difatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi siamo tutti uguali davanti al Signore, tutti colpevoli e tutti oggetto della sua misericordia. Efesini capitolo 2 dal versetto 8 al versetto 10. Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno si glori davanti al Signore. Isaia 55, versetto 8 e versetto 9, sono testi che noi conosciamo, dovremmo conoscere a memoria, ma che ci incoraggiano ogni volta che noi li leggiamo. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Torniamo alla parabola. Quindi tutti riceveranno la stessa mercede, lo stesso trattamento. Però qualcuno può dire, ma nel libro di Daniele c'è un testo nel capitolo 12 che dice qualcosa, capitolo 12 di Daniele, il versetto 3, parlando della salvezza. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. Qui parla della nuova creazione, dice la voce divina, la voce dell'angelo, dice guarda che i savi, coloro che saranno stati oggetto di salvezza, che hanno testimoniato più di altri, brilleranno come le stelle in sempiterno. Allora com'è qui il trattamento? Ce ne sono di quelli che brillano di più, di quelli che brillano di meno. La soluzione del problema è scritto in Matteo capitolo 13, versetto 43. Alla fine della spiegazione della parabola delle zizzanie, Gesù dice, allora i giusti, tutti i giusti, sottinteso, no? Risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, che ha orecchio oda. Questi risplendono come le stelle, e il sole che cos'è? Non è una stella, è la stella più vicina a noi. Questo per dire che il Signore tratta tutti in modo uguale. È vero che nel cielo ci sono i cherubini, ci sono i serafini, diverse ordini di angeli. Sapete cosa vi dico, fratelli e sorelle? Qual è la cosa più importante per noi? Quello di entrarci nel regno dei cieli. Quella sì è la cosa più importante. Ora, purtroppo, dobbiamo fare i conti con la nostra tendenza all'egoismo, un po' come gli operai che erano stati ingaggiati al mattino e che si lamentano perché il padrone della vigna usa lo stesso trattamento, un danaro, a quelli che sono arrivati all'ultimo momento. Ora, la parola di Dio in Geremia capitolo 9, 23 e 24. Così parla l'Eterno, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Quanti si gloriano della loro sapienza, della loro cultura o pretesa cultura, della loro forza, della loro ricchezza? Ma è pieno il mondo di queste persone. Ebbene, il cristiano no. Di che cosa si deve gloriare? Di conoscere il Signore, il che significa avere intelligenza, avere capacità, conoscenza delle cose. Di queste cose dobbiamo gloriarci, non di altre cose. E vi sono persone che vedono di malocchio il fatto che il Signore darà la salvezza anche a quelli che sono arrivati all'ultimo momento. Non avete mai trovato persone che si sono indignate come si indignarono gli operai della prima ora? Una volta una signora alla quale davo studi biblici mi ha detto: non è giusto che il Signore perdoni le persone che si pentono all'ultimo momento. Convinta, eh? Io ho cercato di darle delle spiegazioni e non credo di essere riuscito a convincerla. Non è giusto. Che cos'è giusto? Che cos'è non giusto nel problema della salvezza? È tutto sbagliato, al di fuori della misericordia di Dio, perché noi siamo ingiusti, tutti, dalla prima ora all'ultima ora siamo tutti ingiusti, il Signore ci fa misericordia. Come possiamo dire, come ci permettiamo noi di dire non è giusto al Signore? Naturalmente io ho detto: attenzione signora, il Signore perdona quelli che si pentono veramente, non quelli che dicono. Non so se voi ne avete sentiti di queste persone: tanto il Signore è buono, perdona alla fine, allora io faccio la mia vita, penso ai miei affari, poi mi pento. Come la definite voi questa uscita? Questo è impietà, questa è malvagità, questa è durezza di cuore, questo è egoismo. E che ne sai tu, miserabile uomo, miserabile donna, se avrai o no il tempo di pentirti? Che ne sai tu? Che ne sai tu? Non sai niente. Ora, la Bibbia è ricca di particolari e dice che il Signore ha perdonato Manasse, il figlio di Ezechia, re di Giuda, che ne aveva combinate, dice l'Antico Testamento, oltre a questo, introdurre gli idoli nel Tempio, e poi aveva innalzato l'idolatria a livello nazionale, ne aveva combinate di tutti i colori. Oltre a questo, come se fosse stato poco, riempì Gerusalemme di sangue da un capo all'altro, e alla fine si pentì. Avreste dovuto vedere quella signora come saltava. Era una signora bassa di statura, ma diventava una gigantessa per esprimere tutta la sua indignazione. Allora le ho parlato del ladrone in croce. L'ultima persona che Gesù ha salvato su questa terra, essendo uomo Dio. L'altro ladrone bestemmiava, gridava, se la prendeva con Gesù Cristo dicendo: ma perché non, insomma, non fai qualcosa, non fai un miracolo, ci salvi? L'altro ladrone, il buono ladrone, cosa diceva? Rimproverava il compagno e diceva: ma noi abbiamo ricevuto quello che ci meritavamo in fondo. Ma lui no, lui non ha fatto niente, Gesù non ha fatto niente, e pronunzia questa preghiera che dovrebbe fare riflettere ognuno di noi quando studiamo questa parabola. Luca capitolo 23 versetto 42, e diceva Gesù ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Cioè alla fine, ricordati di me. Guardate là, una semplice preghiera contenuta in neanche due righe. Ricordati di me, Signore. Questo sì che era vero pentimento. E Gesù risponde con le parole famose che sono state travisate, vengono travisate e che invece vanno lette in questa maniera. E Gesù gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai meco in paradiso. Che in quel giorno Gesù in paradiso non ci è andato. Se ha detto alla resurrezione non mi toccare a Maria Maddalena perché non sono ancora salito al Padre, in verità ti dico oggi, mentre tutti mi maltrattano, mi coprono di ingiurie, di sputi, mi ridicolizzano, mi scherniscono, dico a te che mi riconosci come Messia, come Signore, tu un giorno sarai con me in paradiso. Lo ha salvato. Era arrivato all'undicesima ora, ma che dico? Era arrivato al 59esimo minuto dell'undicesima ora. Tutti uguali davanti a Dio, fratelli e sorelle. Tutti uguali. Romani capitolo 9, versetto 15 e versetto 16. Io avrò mercé di chi avrò mercé e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Tutti un denaro ricevettero, tutti la salvezza ricevono. L'importante è che la si accetta prima che sia troppo tardi, non facendo i conti all'egoisticamente parlando: oh, tanto io mi pento poi. Quelli che si pentono veramente, Dio li ascolta. Oltre a non fare distinzione, il Signore guarda molto lo spirito del servizio. Con che spirito noi lavoriamo per il Signore? Noi siamo nella Chiesa. Il movente del servizio non è la ricompensa, ma l'amore di Dio e del prossimo, perché noi siamo salvati per grazia. Ci sono ancora cristiani che fanno il bene, o pensano di fare il bene, pensando di salvarsi, di avere dei meriti, ma non abbiamo nessun merito. Il merito ce l'ha Dio, che fa misericordia. Se merito abbiamo, ma non è un merito, è quello di aver accettato la grazia di Cristo, ma non è un merito. A volte il cristiano è preso dallo scoraggiamento e dice un po' quello che sta scritto nel libro del profeta Malachia, al capitolo 3, versetto da 14 al 18. Voi avete detto: è vano servire il Dio, che abbiamo guadagnato a osservare le sue prescrizioni e ad andare vestiti a lutto a motivo dell'Eterno degli eserciti. Ora dunque noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che operano malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e scampano. E allora il testo è un incoraggiamento fortissimo per noi. Allora quelli che temono l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro e l'Eterno è stato attento e ha ascoltato e un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno e rispettano il suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice l'Eterno degli eserciti, e io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. E voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Gesù Cristo è un esempio di lavoro disinteressato, perché ha fornito quella mole di lavoro enorme, grandioso, indescrivibile, perché amava il Padre e amava l'uomo, ama il Padre e ama l'uomo e continua la sua opera, e noi dobbiamo avere quello spirito. Vorrei concludere con questa dichiarazione di Ellen White, tratta da Parole di vita, pagina 280, 281 e 282. Non c'è quindi motivo di ritenersi migliori degli altri o di invidiarli. Chi invidia la ricompensa altrui dimentica che anche lui è salvato per grazia, solo per grazia. La parabola dei vignaiuoli condanna ogni atteggiamento di gelosia e di invidia. Dio apprezza non quanto tempo lavoriamo per Lui, bensì se lavoriamo volenterosamente con fedeltà il dovere più umile, assolto con sincerità e abnegazione di sé, è gradito a Dio più di un'opera imponente ma segnata dall'egoismo. Ecco con quale spirito bisogna servire il Signore. Dove esso manca, molti che sono apparentemente i primi saranno gli ultimi, mentre coloro che lo possiedono, anche annoverati tra gli ultimi, si troveranno tra i primi. La consacrazione senza riserve al suo servizio non gli rimane nascosta, come pure le lotte e le vittorie realizzate contro il nostro io. Dio e gli angeli sanno tutto questo, un libro di memorie è scritto dinanzi all'Eterno a favore di coloro che lo temono e celebrano il suo nome. E la sorella White conclude dicendo: l'aurea porta del cielo rimarrà chiusa di fronte agli orgogliosi e non si aprirà davanti ai superbi, ma si spalancherà al trepido bussare di un bambino. Magnifica sarà la ricompensa della grazia riservata a quanti hanno lavorato per Dio nella semplicità della fede e dell'amore. Bella citazione, veramente, che non fa altro che ribadire il concetto della grande misericordia di Dio verso tutti, che si siano convertiti 50 anni fa, 60 anni fa, 70 anni fa, che si siano convertiti ieri. Certo, la Chiesa ha un debito di riconoscenza verso i padri e le madri fondatori delle comunità che portano il peso del servizio, che costituisce sempre un peso, anche se è fatto con un animo volenteroso, hanno un rispetto, un debito di riconoscenza. Noi viviamo in tempi molto difficili, fratelli e sorelle. Una volta agli uomini, alle donne di esperienza si riservava il rispetto. Oggi non sempre. Ed è uno sbaglio. L'altro giorno sentivo una citazione alla radio. Non si parlava di cristianesimo. Una persona diceva: quando un vecchio muore, una biblioteca si incenerisce. Sono parole vere. Lo spirito del servizio che dobbiamo avere è il rispetto verso tutti, verso quelli che hanno incominciato tanti anni fa, verso quelli che hanno incominciato ieri. Dobbiamo il rispetto a tutti. Ci sono uomini e donne di esperienza, sono di esempio perché dopo tante lotte sono ancora qui, E dobbiamo anche avere rispetto per gli agnelli del gregge che sono appena arrivati, che hanno bisogno dell'esperienza dei grandi e hanno bisogno di imitarne la forza e hanno bisogno di imitarne la fede. Oh fratelli e sorelle, che Dio ci aiuti a non lamentarci come gli operai della prima ora, che hanno ricevuto soltanto un danaro, il danaro che Dio dà, cioè la moneta, il premio è la salvezza. Tutti quanti brilleranno come il sole, come le stelle, in sempiterno. Che gioia sarà quando saremo dall'altra parte, senza più problemi, senza più miserie, senza più afflizioni, senza più incomprensioni. Non è proprio il caso di dire, Signore, che il tuo regno venga e venga presto, e in attesa che la tua volontà sia fatta. Ma dobbiamo servire il Signore, ringraziarlo per la sua misericordia e servirlo con un buon spirito, perché questo è l'insegnamento della parabola degli operai delle diverse ore. Il Signore ci aiuti a realizzarla nella nostra vita, e la mia preghiera, nel nome di Gesù. Amen.